just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare e benvenuti a un nuovo ciclo di Lampi Blu. Sono Alba Solaro e oggi comincerei la puntata con una bella canzone, molto bella.
Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might better place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had.
Beh, penso che li avete riconosciuti tutti, ovviamente erano gli Oasis con Look Back in Anger, un pezzo scritto da Noel Gallagher che ho scelto per iniziare perché, per il titolo essenzialmente, perché il titolo Don't Look Back in Anger, scusatemi, richiama per l'appunto un altro titolo quasi uguale, cioè Look Back in Anger, che è sia il titolo di una canzone molto bella di David Bowie, ma è soprattutto il titolo di un film di Tony Richardson con Richard Burton, girato nel 59, a sua volta tratto da una famosa pièce teatrale di John Osborne. Non so quanti di voi sono riusciti a vedere questo film, che in Italia era uscito col titolo I giovani arrabbiati, perché la storia che racconta è proprio una storia diciamo di angry young man, come era appunto l'appellativo che veniva usato per autori come John Osborne all'epoca. Era la storia di Jimmy e Allison, che era una coppia giovane con un sacco di problemi e di conflitti all'interno della coppia, dovuti anche al fatto che lui era working class, lei veniva da una classe più medio-alta, diciamo, e tra i due c'era un problema fortissimo di comunicazione. Insomma, è un dramma molto molto bello. C'è un giovane Richard Burton spettacolare. Allora, John Osborne era appunto un angry young man ed è stato però anche un autore molto, come dire, usato, per così dire, da quella che è stata da quello che è stato il movimento, lo stesso Don't Look Back in Anger, appunto continuo a confondermi tra la canzone degli Oasis e il film. Look Back in Anger è stato come film uno dei capisaldi di quello che è un po' il free cinema inglese. Il termine free cinema, cinema libero, è stato coniato nel 1956 da Lindsay Anderson, regista che penso molti di noi conoscono per If, e indicava questo termine, il cinema libero, il free cinema, appunto un tipo, un modo di fare cinema interessato soprattutto a raccontare la vita della gente comune, come era anche appunto nel caso di John Osborne, soprattutto la vita della classe operaia urbana, che veniva appunto raccontata, messa in scena con uno sguardo molto neorealistico, noi potremmo anche dire neorealistico, quindi senza romanticizzare, con uno sguardo anche critico. Il free cinema inglese è stato un movimento molto importante, perché poi è quello che ha aperto la strada ad autori, pensiamo appunto a Ken Loach, no? Come Ken Loach appunto ha fatto un cinema che raccontava esattamente quel mondo e l'ha continuata a raccontare fino ai giorni nostri. In quel gruppo fondatore, insieme a Lindsay Anderson, c'era appunto Tony Richardson, che abbiamo citato, poi c'era Karen Reitz, e la quarta persona di questo gruppo fondatore era una ragazza italiana, piccolina, con i capelli corti, con uno sguardo un po' spaurito, aveva un'aria sempre molto timida nelle foto, ma aveva una mente acutissima. Si chiamava Lorenza Mazzetti, e lei il nostro lampo blu di oggi. Gli esperti di cinema credo sappiano molto bene chi è, perché su Lorenza poi sono usciti i libri, sono stati fatti anche dei documentari, insomma nel tempo poi, come dire, è stata molto raccontata da articoli di giornale, è stata ospite di rassegne di cinema, però il grande pubblico, comunque il suo nome per il grande pubblico ancora, come dire, purtroppo non dice molto, malgrado poi lei abbia avuto una vita molto lunga, perché se n'è andata a 93 anni, quindi una bella vita lunga, molto piena e, come dire, dove ha fatto tantissime cose, non solo il cinema, è stata una vera pioniera, e però il suo passaggio nella storia del cinema è stato tanto importante quanto appunto rapido. Lei è stata veramente un lampo blu.
Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Happiness, coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind, but I'm a lucky man with fire in my hand.
something there, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Watch my people growing alone on my mind. On my mind. On my mind. On my mind. Now, I've got love and never die.
E questi erano i Verve con Lucky Man, quindi un altro gruppo del Britpop, visto che parliamo di Inghilterra, ci sta, ma ci sta anche perché anche in questo caso Lucky Man richiama, come prima appunto il titolo della canzone richiama il titolo di un film del Free Cinema che era All Lucky Man, sempre di Lindsay Anderson, cioè sempre di Lindsay Anderson, che è il secondo capitolo della trilogia che Anderson aveva aperto col mitico If, che aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 68, e il protagonista, se qualcuno ricorda, era Malcolm McDowell, che 3 anni dopo peraltro farà Arancia Meccanica con Kubrick, che lì interpretava Mick Travis, questo giovane anticonformista in conflitto con tutto, in If con le istituzioni scolastiche, poi col mondo del lavoro, col potere in generale. Il Free Cinema era un po' questo, l'idea di cinema in cui appunto credevano Lindsay Anderson, Lorenzo Mazzetti e gli altri, è ben spiegata nel manifesto del movimento che loro buttarono giù una sera del 1956, quando si erano incontrati nel bar dove lei lavorava, e si misero lì sul tavolino e lo buttarono giù. E quali erano i punti salienti? I punti salienti erano quelli di l'impegno soprattutto a produrre un cinema innovativo, creativo, dove, questa è una delle leggi, diciamo, del manifesto, nessun film può essere troppo personale. Poi scrissero anche l'immagine parla, e scrissero anche un atteggiamento significa uno stile significa un atteggiamento. In sostanza la loro idea di cinema rifiutava gli effetti speciali costosi, rifiutava appunto, come dire, un linguaggio elaborato, a favore invece di quella che per loro era un'autenticità in stile quasi da documentario, quindi raccontare la realtà in presa diretta. Credevano appunto in un realismo assoluto e anche crudo, senza filtri, senza appunto romanticizzazioni. Si chiamava Free Cinema perché, spiegava la Mazzetti in un'intervista, è una spinta a essere liberi a dire quello che si vuole, anche se non si hanno soldi. Quindi non servono come grandi mezzi, gli effetti speciali, quello che ti possono offrire gli studios per poter raccontare le storie della gente. A loro questo interessava. Dicevano anche che le dimensioni sono irrilevanti, la perfezione non è un obiettivo. Quindi l'idea non è quella di raggiungere artisticamente qualche cosa di perfetto. L'obiettivo era invece appunto raccontare la vita delle persone così com'è. E i film di questo movimento condividono appunto questa attitudine di libertà, di racconto, di mettere al centro le persone, quindi di dare un forte valore al quotidiano. Questo manifesto venne poi pubblicato appunto nel 1956 in occasione di una rassegna a Londra che teneva in qualche modo a battesimo questo movimento, e che era stata organizzata questa rassegna proprio da Lindsay Anderson. Allora, la storia di come Lorenza Mazzetti era finita a Londra ed è finita poi appunto a far parte pionieristicamente di questo gruppo di fondatori del free cinema. È la anche questa storia è in qualche modo un film, oppure si potrebbe dire, come di solito si dice, un romanzo, tant'è che poi lei ha scritto un libro molto bello, Il cielo cade, che si trova, che è pubblicato da Sellerio oggi, dove c'è appunto romanzata la sua infanzia, che è il momento chiave della sua vita, il momento che poi spiega anche tante cose che succedono poi nella sua vita. Allora, per riassumere molto brevemente, Lorenza è rimasta orfana subito della madre, che è morta poco dopo il parto, dopo aver dato alla luce lei e Paola, la sua sorella gemella. Il padre, ahimè, è morto quando loro erano ancora molto, molto piccoline, in un incidente d'auto, e loro quindi sono rimaste sole e vengono a un certo punto adottate con sé da Mina Mazzetti, una zia paterna, che le porta con sé in una villa molto bella in Toscana, a Rignano sull'Arno, dove lei appunto viveva con le due figlie e dove loro cresceranno con queste cuginette, con gli amici degli zii che erano in gran parte artisti come Ugo Giannattasio, legati quindi al movimento futurista. E invece una figura veramente importante è il marito di questa zia Mina, che si chiamava Robert Einstein, come Albert Einstein, infatti era cugino di Albert Einstein, il grande fisico tedesco che in quegli anni era fuggito in America per sottrarsi al nazismo, e che, ricordava Lorenza Mazzetti, ogni tanto d'estate andava a trovarli. Lei quello che ricorda di Albert Einstein è che gli piaceva andare sull'altalena, e poi ricorda anche che gli zii le raccontavano che a scuola Albert era quasi sempre insufficiente. Questo è un fatto abbastanza noto, che lui a scuola non andasse molto bene, perché le dicevano, secondo gli insegnanti, lui ci metteva troppo tempo a rispondere, a differenza degli altri bambini. E le dicevano, sai, lo zio Robert, diceva Lorenza Mazzetti, raccontava appunto, lo zio Robert dice che Albert ci metteva più tempo perché pensava prima di rispondere. Non era come me, che invece rispondo subito a tambur battente. E quindi quella lentezza di Albert era per lei il primo segno di genialità, di genio. E questa musica così malinconica è il tema scritto da Luis Bacalov del film Il cielo cade, che è appunto tratto dal libro scritto da Lorenza Mazzetti sulla sua storia, sulla sua vita, sulla sua infanzia in particolare, dove Isabella Rossellini interpreta il ruolo appunto di zia Minna. E la musica è malinconica perché la storia è una storia triste, anzi è una storia proprio tragica. Per diversi anni loro vivono serenamente in questa bella villa di Lignano, ma poi cosa succede? Il 3 agosto del 44, quindi un attimo prima, come dire, che i tedeschi lasciassero l'Italia, perché la guerra ormai l'avevano persa, una squadra di SS si ferma nella villa appunto in Toscana di Lignano della famiglia Einstein. hanno l'ordine di trucidare la famiglia ed è un ordine dato da Hitler che voleva così vendicarsi della fuga di Albert Einstein. Quindi Minna con le figlie Luce e Anna Maria vengono uccise a sangue freddo a colpi di mitragliatrice e la casa viene poi data alle fiamme. Lo zio Robert si salva soltanto perché era stato convinto da Minna a scappare, nascondersi nei boschi. Poi però qualche mese dopo si suiciderà per la disperazione, quindi tutta la famiglia finisce così. Lorenzo e Paola vengono risparmiate insieme a un'altra cugina per il solo motivo che non avevano un cognome, non avevano lo stesso cognome, non erano delle Einstein e quindi vengono risparmiate. Ma il trauma di quell'esperienza, peraltro di una storia che è famosa, la strage di Rignano, detta anche la strage della famiglia Einstein, ebbene quella storia diventa il buco nero di tutta la vita di Lorenza Mazzetti, segnerà la sua esistenza e sarà a un certo punto anche il suo grande rimosso. Molti anni dopo racconterà in un'intervista al Corriere della Sera di aver casualmente riconosciuto, questo accadeva nel 2016 in Germania, l'assassino della sua famiglia. Lei ne ricordava il volto, le erano rimasti impressi gli occhi e il volto di questo nazista, e un giorno passando, guardando su Google con la gemella Paola le foto di criminali nazisti, a un certo punto dice era sicura di averlo riconosciuto in un sergente dell'SS di nome Johannes Robert Ries, che usava anche il nome di Hans e che aveva partecipato all'assassinio di 175 civili a Padule di Fucecchio il 23 agosto del 44, quindi in quei giorni, e che però a 94 anni viveva ancora libero in Baviera. Quel massacro è tuttora rimasto senza colpevoli, non sono stati individuati ancora i colpevoli.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
E questa era Juliette Gréco con Sous le ciel de Paris, perché Lorenza dopo questa tragedia vuole dimenticare, molto giovane, e quindi per dimenticare si mette a girovagare per l'Europa. Finisce nella Parigi appunto esistenzialista di Juliette Gréco, di Sartre, delle Cave, e lì fa amicizia con Camus, con Sartre per l'appunto, e con Marguerite Duras, con cui rimarranno amiche tutta la vita. Poi all'inizio degli anni 50, dopo aver dato il diploma di maturità classica, decide di trasferirsi a Londra, anche per lasciarsi dietro appunto questi fantasmi che la tormentano. A Londra inizia per l'appunto la sua stagione creativa. Arriva in Inghilterra, un'Inghilterra che insomma sono gli anni 50, il dopoguerra, è ancora segnata, ci sono ancora tutti i segni appunto della guerra, e anche l'economia è ancora un'economia di guerra. Arriva con un passaporto italiano su cui c'è un timbro con le parole undesirable alien, aliena indesiderabile, che un po' come dire riassumeva il modo in cui lei si sentiva. E questa parola aliena peraltro a me ha fatto venire in mente l'America trampiana di oggi, no? Con questo termine che ritorna anche nell'America trampiana di oggi, la caccia agli alieni, che sembra la caccia agli extraterrestri, invece gli alieni poi sono tutti quelli che magari hanno solo la colpa di avere la pelle scura, un nome latino. Comunque in questa Londra così ancora un po' spettrale, no, del dopoguerra, Lorenza arriva, non ha una lira perché il tutore che era stato incaricato di preservare il patrimonio di famiglia aveva perso, insomma, aveva fatto degli investimenti sbagliati o forse aveva rubato questi soldi, comunque non era rimasto nulla. Quindi lei non ha una lira e quindi per mantenersi trova un lavoretto come cameriera in un bar, in un caffè di Charing Cross, che è quello dove poi verrà stilato appunto il famoso manifesto. è affascinata dal cinema, vuole fare cinema, scopre che c'è un corso di cinema alla Slade School of Fine Arts, che era una scuola molto importante, tant'è che ci insegnava anche pittura Lucian Freud, il nipote di Freud, famosissimo pittore. Si presenta ma scopre che le iscrizioni sono chiuse, le dicono guardi deve tornare l'anno prossimo. Lei si mette a urlare e dice no, l'anno prossimo non posso tornare, l'anno prossimo forse sarò morta. Fa un tale pandemonio che alla fine riesce a farsi ricevere dal direttore della Slade School e gli spiega che per lei è molto importante che la facciano studiare proprio lì in quella scuola. E lui chiede scusi ma perché le deve studiare proprio qui? E lei risponde perché sono un genio, una risposta da giovane, come dire, tipicamente da spavalderia giovanile, però questa frase perché sono un genio col punto esclamativo è diventato il titolo di un documentario molto bello girato su di lei da Steve Della Casa e Francesco Frisari, era stato presentato a Venezia qualche anno fa e io credo, spero, che si trovi ancora in TV, non so se su Sky Arte o su Rai Play, ma comunque insomma cercatelo perché è veramente molto bello ed è uno dei primi momenti in cui la storia di Lorenza Mazzetti viene riscoperta e tirata un po' fuori dall'oblio. Il debutto di Lorenza come regista è anche questo veramente una storia interessante perché si intitola K come Kafka. Anche un altro titolo, The Country Doctor, è liberamente tratto dalle Metamorfosi di Kafka ed è un film un po' surreale con appunto protagonista, al centro c'è una storia un po' strana, è un dottore che deve fare una visita urgente a un paziente malato, le cui ferite però quando lui va lì capisce che sono ferite più interiori che esteriori e che quindi non possono essere curate da un medico come lui. Poi la storia appunto è un po' surreale, tutta girata in bianco e nero. Quello che la rende veramente speciale è il fatto che lei per realizzarlo prende l'attrezzatura della scuola di nascosto, cioè falsifica i permessi, si introduce di notte nell'edificio della scuola e si porta via cinepresa, il cavalletto, le luci, i microfoni, tutto quello che serviva. Allora, per un gesto così poteva anche essere espulsa dalla scuola, no? Perché ovviamente insomma è un gesto piuttosto grave. Anni dopo dirà, ma quando sei una giovane regista fai partire i tuoi film in qualsiasi modo possibile. E per fare quel mio primo film appunto ho rubato la macchina da presa e ho firmato il falso rischiando di andare in prigione. Però, come dire, quello che sostanzialmente lei dice è che se credi nella tua arte e nei tuoi sogni, vale la pena, a volte vale la pena anche rischiare di finire in cella, insomma, per i tuoi sogni.
Come back and I'll treat you nice. I won't bite, I'll do it nice and slow for ya.
I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down. And they say it changes when the sun goes down. Around here. Around. We'll be right back.
a clear night sky. It just up in the winter now. And they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out to town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can.
Erano gli Arctic Monkeys in When the Sun Goes Down, grandissima canzone. Allora, abbiamo lasciato Lorenzo, appunto, che aveva rubato l'attrezzatura senza chiedere permesso, ma il direttore della Slade School, invece di buttarla fuori, quando vede il film cambia idea, tanto che decide di proiettare K nell'aula magna della scuola e chiama a vederlo Dennis Forman, che era il potente direttore del British Film Institute. Alla fine della proiezione Forman è così colpito che chiede di incontrare questa giovane italiana e le offre un finanziamento per girare, questa volta seriamente, senza rubare niente, un nuovo film con i fondi presi dall'Experimental Film Fund. Lorenza è così emozionata che, questa un fatto famoso, riesce a rovesciare una tazza di tè bollente sulla gamba di Forman, che per fortuna però aveva la gamba di legno, quindi non se ne è neanche accorto. Nasce comunque da questo finanziamento, da questo incontro, Together. Together è il film che lei gira nel 56, che diventa un caso. Questo film è un corto, lei porta al Festival di Cannes quell'anno e vince il premio per il miglior film di ricerca. È molto, io l'ho cercato, purtroppo non sono riuscita a trovarlo sulle piattaforme in genere di streaming, ed è un vero peccato, perché insomma da quello che si può vedere nelle poche cose che si trovano su YouTube, è un lavoro veramente impressionante, tutto girato in bianco e nero fuori dagli studi, quindi risponde proprio a quella che era l'etica del free cinema, quindi fuori dagli studi, bianco e nero, direttamente nelle strade, direttamente nella periferia di Londra, nei docks degli Stand, con tutta la nebbia, il fumo, i primi clubbini di jazz che poi insomma annunciano già, in qualche modo preannunciano l'arrivo di lì a poco della swing in London. Together come storia è la storia praticamente di due fratelli, entrambi sordomuti non a caso, che lavorano come scaricatori di porto nell'East End di Londra, e questo fatto poi di essere sordomuti serve, come dire, a raccontare tutta la storia, sostanzialmente mette in scena l'isolamento urbano che lei stessa, che la stessa Lorenza aveva sperimentato quando era arrivata a Londra sola e senza una lira. Tutto il film è quasi tutto completamente privo di dialoghi, e il fatto che ci siano appunto questi due fratelli interpretati da due importanti artisti, uno era il pittore Michael Andrews e l'altro lo scultore Eduardo Paolozzi, che diventerà uno dei protagonisti della pop art inglese, e questi due fratelli poi sostanzialmente poi richiamano che cosa? Lorenza con la sua sorella gemella, quindi c'è l'isolamento in cui vive, un isolamento urbano, e c'è però anche il rapporto appunto fortissimo tra lei e la sorella, tra fratelli, in questo scenario assolutamente spettrale che in qualche modo rispecchia anche la sofferenza psicologica dei due fratelli, appunto.
Billy Liar's got his hands in his pockets, staring over at the neighbor's knickers down. He's got his knickers down. So the summer is eternity for you, sleeping in until your father's shaking you down. It's a real short shrift as you dole out the packages. No one seems to want you around. All skulking around. Let your legs loll on the line out till your sinews spoil. Stay here. All a-drifting, he's a no-good boy-o, sent a-fishing for a whalebone corset frame. His only catch all day, so he sits and lets the current take him. A gentle breeze will leave his pants in disarray, and at his ankle with a moan and a weep, he is decked by a Japanese geisha with a garland of pearls. How she twists and twirls. Let your legs long.
E questo era Billy Liar dei Decemberist. Billy Liar, che è ancora una volta il titolo di una canzone, ma anche il titolo di un film, Billy il Bugiardo, del 63, di John Schlesinger, che è uno dei titoli cardine del free cinema inglese, insieme ad altri titoli forse molto più famosi, come per esempio Sabato sera, domenica mattina di Rice. Allora, tornando alla nostra Lorenza Mazzetti, il premio di Cannes, come dire, altri ci avrebbero costruito l'inizio di una favolosa carriera nel cinema. Ecco, non lei, possono avere pesato tanti elementi. Lei stessa tempo dopo dirà che in Italia fare la regista era impossibile, cioè probabilmente il fatto di essere una donna, una ragazza all'epoca, era un fatto talmente ancora inaudito che, come dire, questo le chiudeva parecchie porte. Quando lei ha cominciato a fare cinema in giro, per capirci, non c'era quasi nessuno. C'era Agnès Varda, che è una coetanea peraltro della Mazzetti, ma che poi diventerà famosa solo nel 62 con Cleone. Qui siamo ancora negli anni 50, e anche la grande Marta Mezzaros, che è stata la regista che ha usato il cinema in maniera sperimentale per incoraggiare la presa di coscienza femminile, arriverà solo nel 68. Quindi Lorenza veramente precorreva i tempi, ma poi il suo nome è stato come oscurato. Ci sono voluti molti anni perché la sua vita e il suo lavoro venissero riscoperti. Lei poi ci ha messo del suo, perché a un certo punto lei decide appunto di lasciare il cinema, lasciare Londra e tornare in Italia. Perché? Perché vuole stare vicino alla sorella, che ha da poco avuto una figlia. Questa scelta però di tornare in Italia si rivelerà, ahimè, devastante, perché tornare in Italia riporta a galla tutto il trauma rimosso di quello che era successo, della strage di Rignano. Quindi tutto quanto quello che lei era riuscito, come dire, a mettere in un angolino, non pensarci più negli anni di Londra, ritorna a galla e quindi cade in depressione e non vuole più fare cinema, non vuole più fare niente. La incoraggia Cesare Zavattini a perlomeno a scrivere. Dice: scrivi almeno, scrivi la tua storia. E lei allora si mette a scrivere appunto Il cielo cade, che è questo romanzo dove in realtà lei sceglie di raccontare quell'episodio dal punto di vista della se stessa bambina. E racconterà poi: quel libro mi ha salvato la vita, non mangiavo, piangevo, ero così arrabbiata, scrivere mi ha aiutato ad affrontare quello che mi passava per la testa. Ora, il libro venne pubblicato da Garzanti proprio perché Zavattini insistette. All'inizio il manoscritto venne rifiutato da molti editori, poi Zavattini lo impose praticamente a Garzanti insieme ad Attilio Bertolucci, e il libro alla fine vinse persino il premio Viareggio nel 1956. E però all'epoca ancora nessuno sapeva quale fosse la vera storia dietro Il cielo cade. Lo racconterà lei a Elvira Sellerio, che ne rimarrà sconvolta. Glielo racconterà nel 1993, perché la Sellerio l'aveva chiamata per chiedere il permesso di ripubblicare il romanzo, e lei l'aveva detto d'accordo, però signora Sellerio, sappia che dietro quella storia lì in realtà c'è una storia vera e tragica, che è la mia ed è la storia della famiglia Einstein. Lei non l'aveva mai rivelato prima di allora.
The long night through, well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you.
Ebbene, Lorenza resterà in Italia e non farà più cinema. Il suo è stato veramente un lampo blu, veloce ma fondamentale. Continuerà comunque a scrivere. Dopo Il cielo cade ha fatto altri due romanzi, Con rabbia del 63 e poi Uccidi il padre e la madre del 69, e devo dire che non taglierà mai i ponti neanche con gli amici del Free Cinema, cioè con tutti loro poi è rimasta in contatto e hanno continuato a frequentarsi. Negli anni 60 lei ha sposato Bruno Grieco, un grande giornalista che è stato a lungo anche direttore della TASS. La TASS era l'agenzia stampa sovietica, era diciamo il corrispettivo sovietico dell'ANSA, per capirci. Bruno era il figlio di Ruggero Greco. Ora, molti di voi secondo me si ricordano che Ruggero Greco è colui che nel 21 con Bordiga, Gramsci e Terracini è stato uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano. Nella casa in via Vittoria a Roma di Bruno Grieco e di Lorenza Mazzetti si incontrava un mondo incredibile di artisti, intellettuali, giornalisti, attori, registi, ci si poteva incontrare Marguerite Duras, per esempio, Agnès Varda, Rod Steiger, ovviamente tutti i registi come Lindsay Anderson, come Tony Richardson, c'erano artisti, pittori come Piero Dorazio, Achille Perilli, poi andavano, passavano a trovarli Malcolm McDowell, Claire Bloom, che all'epoca stava con Rod Steiger, dopo un matrimonio con Philip Roth finito malissimo, ricorda lei, e poi c'era Gianmaria Volonté, che lei ricordava si dedicava a interminabili partite di ping pong con il fratello di Enrico Berlinguer, Giovanni, e ci si incontrava anche Pierpaolo Pasolini, con cui Lorenza aveva stretto un'amicizia molto forte. I due si erano ritrovati anche a collaborare entrambi in quegli anni a Vie Nuove. Vie Nuove era questa bellissima rivista settimanale fondata all'epoca da Luigi Longo del PC, che voleva essere un po' la risposta comunista ai settimanali di grande diffusione come la Domenica del Corriere, quindi voleva essere un settimanale di divulgazione di idee però in forma leggera, accessibile. A Lorenza viene affidata una rubrica settimanale che si intitolava Il lato oscuro. C'è anche un libro che raccoglie tutte le sue rubriche. Questa rubrica invitava, nella rubrica lei sostanzialmente invitava i lettori e le lettrici a parlarle dei propri sogni e poi lei li interpretava con l'aiuto di uno psicanalista junghiano, Vincenzo Loriga. Come spiegò all'epoca, era la prima volta che veniva introdotto nel mondo operaio il concetto di inconscio.
Tired of just hanging around. I'm gonna get married and settle down. And this sporting life is gonna be the death of me. My baby left me on my own.
Questo era Ian Withcombe con The Sporting Life dall'Inghilterra degli anni 60, dove intanto appunto, tornando alla rubrica Il lato oscuro di Lorenza, questa rubrica da Vie Nuove poi è emigrata su Noi Donne, ha continuato ad uscire su Noi Donne, dove invece Mazzetti si dedicava soprattutto a interpretare i sogni dei giovani questa volta. Quindi i desideri e i problemi legati al mondo giovanile. In ogni caso non è mai più tornata al cinema, c'era stata solo una brevissima parentesi con Cesare Zavattini che l'aveva spinta fortemente a partecipare come regista in 3 film a episodi che lui aveva prodotto, Le italiane e l'amore nel 61, dove lei firma l'episodio intitolato I bambini, che aveva come tema l'educazione sessuale, e poi nello stesso anno in Latin Lovers. Tutti e 2 i film, episodi, erano storie vere ispirate a lettere prese dai giornali, prese dalle rubriche della Posta del Cuore, per esempio. E però diciamo quell'esperienza non la convinse in nessun modo a tornare a fare cinema, anzi poi si è dedicata alla pittura e ha cominciato a dipingere paesaggi e ritratti della famiglia Einstein, di sua zia, dello zio, delle cuginette, pescando nella memoria. Molti di quei lavori li potete vedere, sono molto belli, in un libro uscito nel 2010 per La Nave di Teseo, che si intitola non a caso Album di Famiglia. Le piaceva molto lavorare con i bambini e con i ragazzi e quindi infatti non ha mai smesso di portare in giro per le scuole il film Il cielo cade, e soprattutto in occasione del giorno della memoria era un modo per mantenere vivo il ricordo appunto della famiglia Einstein e della strage a cui lei aveva assistito. Tutto dunque si riconduce alla fine sempre a quel momento terribile della strage nella villa di Rignano, che ha segnato la vita di Lorenza Mazzetti e l'ha segnata tanto nel ricordo come nella rimozione, nel ricordo appunto per cui ha continuato a girare per le scuole portando il film tratto dal libro, ma anche la rimozione che l'aveva portata appunto a Londra a cercare di dimenticare. Comunque l'elaborazione di questo dolore è quello che poi ne ha fatto un'artista inquieta, poliedrica, aperta all'innovazione, alla sperimentazione, capace anche di grande leggerezza. Le piaceva dire che nulla è importante a parte che tutto è importante. Una delle sue ultime avventure è particolarmente sorprendente. Dunque, a Roma, vicino Campo di Fiori, c'è una stradina che tutti i romani conoscono perché è stranissima, è curva, e il palazzo curva anch'esso. Ed è la stradina dove si trova il Teatro dei Satiri, molto amato proprio perché il teatro anche segue questo andamento curvo della strada, sembra appunto che il palazzo sia un po' in pendenza. Dentro il Teatro dei Satiri Lorenza Mazzetti era riuscita a farsi affidare uno spazio, uno spazietto un po' angusto, però era perfetto per ospitare il suo Puppet Theater. Lei ha fondato, una delle ultime cose che ha fatto, la fondazione di questo Puppet Theater, cioè un teatro di burattini per i bambini, e quindi insomma in questo spazio un po' angusto si metteva lei stessa appunto a proporre degli spettacoli con personaggi inventati oppure storie classiche, Pinocchio e quant'altro, quindi faceva questo teatro di burattini per bambini. Quindi insomma non ha avuto una sola vita, non è stata solamente la Lorenza Mazzetti del Free Cinema a Londra con Together, ne ha avute veramente mille, anche se poi lei una delle frasi insomma che spesso vengono riportate quando la si ricorda in articoli e così via, lei amava dire: io non sono una scrittrice, sono una che ha scritto dei libri, non sono una pittrice, ho dipinto dei quadri e non sono una regista, ho solo diretto dei film. Lorenza Mazzetti è morta nella sua casa di Roma il 4 gennaio del 2020, a 93 anni, quindi dopo una lunga vita, e 2 anni prima che se ne andasse anche la sua sorella gemella Paola. Questo era Lampi Blu dedicato a Lorenza Mazzetti, Grazie, sempre fortissimamente grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Io sono Alba Solaro, vi saluto e vi auguro buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.
Steam Keeler, John Steven and Alvaro.